Benvenuti qui nel mio studio, sono Davide Gagliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. In questi ultimi episodi, in questa miniserie dedicata all'etica della speranza di Jürgen Moltmann, vado a condividere con voi quello che sono i miei appunti sui singoli capitoli che compongono questo libro, dando anche un po' una, non solo una condivisione dei miei appunti, ma anche una riflessione dei commenti legati ai vari temi etici che vengono qui trattati. Quindi, dopo un scorso episodio dedicato all'escatologia ed etica e dopo l'ultimo episodio, quello precedente, legato e dedicato all'etica della vita, arriviamo adesso al tema dell'etica della terra. Come sempre non è quindi una recensione, non si tratta di una esposizione lineare, frontale di quello che è il contenuto del libro, ma solo una condivisione dei miei appunti, delle riflessioni, dei commenti che naturalmente mi sorgono appunto a riguardo di questi appunti, di questi temi e che desidero condividere con voi in questo video podcast. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e a seguirmi anche sulle piattaforme podcast se questo format è più comodo per voi. Mettete anche un mi piace se mi state guardando su YouTube a questo video nel caso in cui possiate gradire insomma questo contenuto. Entriamo adesso nel vivo dell'argomento di questo episodio e quindi nel vivo dell'argomento dell'etica della terra. Moltmann inizia quello che è la sua trattazione di questo tema con questa frase: la terra, Gaia, si risveglia e diventa consapevole di sé attraverso noi uomini. Questo è una sorta di ripresa del concetto del principio antropico debole. Vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo visto c'è il principio antropico forte che dice appunto che l'uomo è stato creato da Dio ed è creazione di un Dio intelligente, e poi c'è il principio antropico debole che dice che la vita si è auto-organizzata e ha raggiunto la coscienza, l'autocoscienza nell'essere umano, perché l'evoluzione delle specie è progredita verso specie sempre più complesse fino a raggiungere il grado di intelligenza e di autocoscienza dell'essere umano. Quindi da questo punto di vista, secondo questo principio antropico debole, quindi non la prospettiva naturalmente esclusivamente rivelata della Bibbia, ma per anche solo una prospettiva naturale e di consapevolezza scientifica, possiamo dire che la Terra, la natura, si risveglia e diventa consapevole di sé attraverso noi uomini. Ora, secondo questa prospettiva, che ripeto non è squisitamente una prospettiva della rivelazione biblica, ma è più generale, più naturale come prospettiva, quindi non è peculiare ed esclusiva del cristianesimo, però secondo questa prospettiva più ampia, noi quindi abbiamo comunque una grande responsabilità nei confronti della natura e nei confronti del creato. Questa grande responsabilità nei confronti della terra e della natura ce l'abbiamo secondo la rivelazione particolare della scrittura, perché Dio ha creato l'uomo e l'ha messo nel giardino per custodirlo, quindi l'uomo ha una responsabilità nei confronti della natura in modo esplicito e rivelato nella Genesi, ma anche al di fuori di questa considerazione l'uomo ha una responsabilità in quanto parte autocosciente, consapevole di sé, della natura. Noi siamo parte della natura, non siamo al di là della natura. E quindi abbiamo una responsabilità nella cura della natura e del creato. Moltmann poi, da una prospettiva più naturale, passa a una più rivelata, particolare e cristiana, dicendo che il sabato della terra è parte dell'ecologia di Dio. Cioè, a che cosa si riferisce? Si riferisce a questo settimo anno che troviamo in Levitico 25, dove la Torah dà questo precetto, questo comandamento di far riposare la terra per il settimo anno. Quindi, già nella Torah Dio dà delle indicazioni precise per tutelare quello che è la terra. Poi addirittura in Isaia 4:2 si parla del Messia come frutto della terra. Ve lo prendo adesso proprio in diretta per poter leggere insieme che cosa dice Isaia 4:2. Io l'ho appuntato solo appunto come come appunto di riflessione, e in Isaia 4 leggiamo: in quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, togli via da noi il disonore. In quel giorno, quindi di profonda sofferenza, il germoglio del Signore sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. Quindi vediamo che questo tema messianico e in un certo senso anche apocalittico va a braccetto con una redenzione della terra e della natura, e anche proprio nell'apocalittica, sia giudaica sia cristiana, in effetti questi due argomenti vanno di pari passo. Quindi il Cristo è il Cristo cosmico, che è redentore non solo dell'essere umano ma anche della terra. Solo chi ama la terra e Dio può credere al regno di Dio. Questa è una frase di Bonhoeffer. Quindi vediamo che nell'essere cristiani c'è questa responsabilità nei confronti dell'ecologia, nei confronti della cura del creato e della terra. Moltmann poi procede in questo capitolo identificando tre punti di riflessione. Primo, la creazione in principio, quindi mette ordine nella comprensione biblica. La Bibbia parla prima di tutto della creazione con Genesi 1. 2, secondo punto, la creazione continuata nel nuovo, cioè con Isaia 43, con Isaia, quindi il Deutero Isaia, la parte centrale di Isaia, con i profeti, troviamo questa creazione che viene continuata con l'intervento di Dio nella storia, che non è solo con la creazione del cosmo, con la creazione della natura, ma che continua con la salvaguardia del popolo, con il far tornare il popolo nella terra promessa, con nuovi interventi nella storia e nella natura. E poi abbiamo un terzo punto come compimento dell'attività creatrice di Dio, così come leggiamo in Apocalisse, quando appunto dei cieli della terra rinnovati saranno finalmente redenti. Il mondo non è divino, dice Moltmann, non per la rivelazione cristiana, ma in quanto creazione possiede una sua propria dignità e diritto. È stato l'antropocentrismo religioso e scientifico a farci entrare nell'attuale crisi ecologica, cioè il fatto di pensare che tutto ruoti attorno all'uomo, all'essere umano, che tutto sia di diritto per l'essere umano. Questo ha portato nella teologia a una concezione dominionista, cioè l'uomo deve dominare. Nella Genesi si parla del fatto che l'uomo domina sulla natura, ma sempre e comunque nel quadro del lavoro, nel quadro del rispetto, nel quadro della cura. Mentre invece nella storia della Chiesa l'uomo appunto è andato avanti verso questo antropocentrismo che vede ogni cosa esistere solo per il soddisfacimento dei propri bisogni. Ma questa non è la indicazione biblica, questa non è la rivelazione biblica. E anche la scienza ha avuto appunto delle correnti di pensiero di questo tipo. Moltmann parla poi dell'auto-organizzazione dell'universo. La natura non è cieca, ma tra caso e necessità c'è una tendenza alla comparsa di forme più complesse di vita, e questo è appunto il principio antropico debole. La predisposizione genetica degli uomini è regolata dal loro sistema motivazionale, cioè l'accettazione incondizionata di Dio come nucleo centrale dell'esperienza cristiana. Cioè, noi non viviamo solo di genetica, ma viviamo anche delle nostre esperienze, ed è stato anche provato scientificamente che le nostre esperienze traumatiche lasciano un segno anche a livello genetico. E quindi qua torna l'importanza dell'incontrare un Dio che ci accetta in modo incondizionato. Gli esseri viventi hanno il proprio valore e dignità in se stessi, non nel loro ruolo. Quindi selvaggi, bambini, embrioni, c'è una dignità intrinseca nell'essere esseri umani e non nel ruolo, nel grado che si vive e nel quale appunto si vive la propria vita, quello che è il proprio ruolo, quello che è il proprio valore sociale. No, il valore dell'essere umano è un valore intrinseco. Il dominio della terra da parte dell'uomo deve essere quindi riconsiderato in modo meno antropocentrico. E qui arriva la proposta di Whitehead, che dice che Dio è presente attraverso lo Spirito in ogni creatura e nella comunione della creazione. E qua c'è un parallelo interessante, quindi si presenta la creazione paragonandola all'atto trinitario, quindi la periconeisi parla della reciproca inabitazione della Trinità, del ruolo delle persone, della pienezza della divinità tra di loro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e in modo simile anche le creature tra di loro sono parte di un tutto, parte di una creazione che è stata creata da Dio, e quindi c'è questa reciprocità e c'è questo grado di relazione, questo grado dell'essere parte di una creazione complessiva. Noi non siamo stati creati per essere isolati, ma siamo stati posti in un luogo assieme ad altre creature, assieme alla creazione nel suo complesso. E questo è da considerare. La teologia naturale, quindi, non deriva da queste riflessioni, non da un'osservazione della natura, ma come conseguenza della rivelazione. Quindi Moltmann propone di arrivare a una teologia naturale non partendo dalla osservazione della natura, ma partendo dalla osservazione della scrittura, della rivelazione particolare. La rivelazione particolare della scrittura ci pone in custodia, in preservazione, in dialogo, in relazione con la creazione. E quindi per questo motivo dobbiamo avere questo tipo di cura ecologica. E questo trovo che sia veramente raffinato e molto interessante, soprattutto nel dibattito appunto che c'è tra religione naturale e religione rivelata. Cioè noi come cristiani viviamo in una religione rivelata, non possiamo avere niente a che fare con una religione naturale. Questa è anche un po' la polemica di Barthes. Ma qua Moltmann capovolge questa prospettiva. Abbiamo poi una cristologia cosmica di cui ci parla la scrittura stessa. Quindi la teologia moderna ha ridotto Cristo alla salvezza personale, ma la scrittura non ci dice questo, non ci dice solo questo. 1 Corinzi 8:6. Tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo. Vedete che c'è un tutto di cui noi siamo parte. Non una salvezza individuale e basta, isolata, alienata dalla realtà e dalla creazione. 2 Corinzi 5,19, infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. E poi ancora Colossesi 1,20, riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Quindi c'è una riconciliazione non solo dell'essere umano individuale e come popolo, come popoli, ma anche di tutte le cose. Tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Cristo è il riconciliatore cosmico e di questo parla Rivelazione. Prendere coscienza di questo ci porta ad essere responsabili anche proprio nei confronti della creazione, così come nei confronti degli altri individui, degli altri esseri umani, del nostro prossimo. La Chiesa deve rappresentare tutto il cosmo e portare davanti a Dio il gemito della creazione, come troviamo in Romani 8:19. Nell'etica ecologica, poi più nello specifico, si parla di rispetto della vita. Albert Schweitzer dice, parla della grande volontà di vivere dei viventi e dell'etica ampliata dell'amore di Gesù. C'è un'etica dell'ambiente come proposta da Auer, favorevole all'antropocentrismo ma non assoluto. La natura esisteva prima dell'uomo, esisterà dopo di lui, deve essere tutelata. C'è un'etica rispettosa dei viventi. Meyerabitch, ma la natura è la misura di tutte le cose. La misura è la natura, non l'uomo. E poi c'è un'etica della creazione. Dio è al centro del mondo, l'alleanza con Noè come paradigma di un contratto dell'umanità con la natura. Così come dopo le guerre mondiali si stabilì il riconoscimento dei diritti universali dell'uomo, allo stesso modo dopo le catastrofi ecologiche che stiamo vivendo si deve stabilire una dichiarazione dei diritti universali della natura. E Questo è un punto di lavoro aperto che noi e la nostra generazione deve cogliere. E l'ultima indicazione che ho annotato, ve la lascio come ultima chicca, l'opposto della povertà non è la ricchezza, ma la comunione. E questo tema va ad anticipare quello che sarà il tema del capitolo successivo e, per quanto ci riguarda, del prossimo episodio dell'etica politica, ossia l'etica della pace giusta. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione. Se mi state guardando su YouTube, vi invito a scrivere i vostri commenti, delle vostre riflessioni a riguardo di questo tema sotto il video, appunto nei commenti dello spazio dedicato, in modo che possiamo continuare a tenerci in contatto e continuare un po' a riflettere su questo tema. Per il resto non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video di riflessioni teologiche.